Bene, mi pare che questo sia il primo incontro dopo quello che abbiamo fatto con Aurora, era ad agosto o addirittura i primi di settembre, no? Primi di agosto allora. Quindi è parecchio tempo che non ci vediamo, siete contenti di questo, lo so. E allora iniziamo questo nostro cammino. Nuovo cammino per quest'anno, perché voi sapete che l'anno, diciamo tra virgolette, sociale, no? Dell'associazione non inizia a gennaio ma inizia a settembre, ottobre, noi più o meno iniziamo questo cammino. E sapete bene che questo cammino nostro si inserisce, come sempre, in un cammino più grande, in un cammino più bello, in un cammino, ecco, sicuro, che è il cammino della Chiesa. Il cammino della Chiesa ci porta quest'anno a camminare alla luce della fede. Avete certamente saputo, spero che l'abbiate saputo tutti, no? Che l'11 ottobre scorso il Papa ha iniziato l'anno della fede, che si concluderà poi a novembre del prossimo anno con la festa di Cristo Re, un po' per i 50 anni del Concilio Vaticano II, quindi dopo 50 anni è giusto chiedersi se abbiamo ancora fede, dopo 50 anni dal Concilio, un po' per tante altre situazioni. Ecco, l'anno della fede è l'anno che coinvolge tutti noi, perché tutti noi abbiamo avuto come dono, il giorno del nostro battesimo, il dono della fede. E sappiamo che anche che è una delle tre virtù, fede, speranza e carità. E sappiamo anche da San Paolo che un giorno non avremo più bisogno di fede. Sapete questo, no? San Paolo dice la fede, la speranza, quello che rimane è la carità. Perché la fede non dobbiamo più fidarci di nessuno, perché se Dio vuole che abbiamo scelto il paradiso, ve l'ho detto sempre, non è Dio che manda all'inferno o al paradiso, ma siamo noi che ci scegliamo l'inferno o il paradiso, come noi viviamo. E allora quel giorno saremo faccia a faccia, lo vedremo così come egli è, non abbiamo più bisogno di fede, non abbiamo più bisogno di fidarci di nulla e di nessuno, né di credere, perché lo vediamo, è lì. Non abbiamo più bisogno di speranza, perché non possiamo sperare niente di più, di meglio di quello, no? L'unica cosa che ci resta, perché dimoreremo, è la carità, cioè l'amore. Dio è amore, dice San Giovanni, noi dimoreremo pienamente in Dio, questo è il paradiso, non è altro, dimorare nel cuore di Dio. E questa dimora nel cuore di Dio è l'unica cosa che ci rimane. Però mentre stiamo su questa terra dobbiamo accrescere la nostra fede, dobbiamo accrescere la nostra speranza, dobbiamo accrescere la nostra carità. E come già accadde nel 1967 quando Paolo VI ha indetto anche lui l'anno della fede, ecco quest'anno il Papa Benedetto XVI, che è il Pietro di oggi, come Paolo VI era il Pietro di allora, come Bonifacio VIII, nonostante tutto, era il Pietro, come Alessandro VI, nonostante tutto, era Pietro, ebbene il Pietro di oggi ha indetto l'anno della fede. Vi ho detto questi nomi perché sono i nomi che qualcuno dice, ma forse non era Pietro. No, no, era Pietro comunque, sempre e comunque, quando parlava di fede e di morale. Per le altre cose sue probabilmente non era Pietro, ma era Pietro. Allora, Pietro ha indetto l'anno della fede. L'anno della fede per farci rispondere a una domanda e per porci una domanda. Domande che troviamo nel Vangelo. Ricordate quando Gesù a un certo punto dice: il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Siccome siamo in quel periodo, siamo in quel tempo, se voi leggete il Vangelo, non c'è bisogno di leggere rivelazioni private, questo ve l'ho detto sempre, no? Di aspettare segreti o di essere a conoscenza di segreti Fatima, Lourdes, Medjugorje o qualsiasi altra apparizione, ma pure a Ischia, mi pare che appare la Madonna, è un po' dappertutto, no? C'è bisogno di questo. Basta leggere il Vangelo, e se voi leggete il Vangelo, a un certo punto Gesù parla dei segni dei tempi, di quando il Signore verrà. E se voi vi guardate intorno, ecco, questi segni più o meno ci sono tutti. E allora il Signore vuol dire che sta per venire, senza metterci paura, perché ecco, chi ama, chi è con Gesù, non deve avere paura di niente. La Madonna lo dice a un certo punto, se voi pregate, se voi ecco, avete una vita di grazia, non dovete aver paura del futuro. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. E attenzione, la fede sulla terra non è come una nube o come un'aria o come una nuvola, no? Dice, ecco, vediamo che c'è la fede sulla terra. La fede sulla terra vuol dire troverà la fede nel cuore degli uomini. E allora la prima domanda che io mi devo porre, troverà la fede nel mio cuore quando verrà? Perché attenzione, il Signore sì viene sulla terra, ma verrà anche nella mia terra a un certo punto della mia vita. Non è che io duro in eterno. Arriverà il momento in cui il Signore visiterà la mia terra. 60, 70, 80, 50, 20, arriverà quel momento. E allora quando verrà nella mia terra, l'ultimo giorno della mia vita terrena e il primo della mia vita felice, se sarà felice, troverà la fede nella mia terra, troverà la fede nel mio cuore. Ho perso la fede, quante volte? Io sento dire, ci fate perdere la fede, vuol dire che non l'hai mai avuta. Non l'hai mai avuta. Se perdi la fede per così poco. Ma non l'hai mai avuta, non c'è mai stata. Senza difendere e giustificare nessuno, nel tuo cuore la fede non c'è mai stata. Se perdi la fede per così poco, o meglio, se perdi la fede per i tuoi comodi. Pensate, molte volte si perde la fede per lo spostamento di un orario di una messa. Si perde la fede per lo spostamento di un parroco. Per cose così piccole. Si perde la fede, ci fate perdere la fede. Perché l'avete sparato così bravo? Ci fate perdere la fede. Perché avete tolto la messa la mattina alle 8? Ci fate perdere la fede. Io la chiamo, perché qua c'è la messa alle 8 del mattino, la domenica io dico 4 messe, quella delle 8 è la messa della comodità, perché poi dopo ecco, bisogna essere libero per fare tutto e tutto, di tutto di più, perché ci vuole dalle 9 fino all'1 per cucinare. Ma è vero, se io chiedo alle donne, ma è vero che ci vuole tutto sto tempo per cucinare? Io di solito mi ritiro a mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e un quarto, all'1 pranziamo. Comunque, va bene, ecco, sono quelle cose, vi dicevo, che molte volte ci dicono, fanno perdere la fede, vuol dire che questa fede non l'ha mai avuta. Questa fede, come dicevo, che ci è stata donata il giorno del nostro battesimo. E allora l'anno della fede non serve solamente per fare il pellegrinaggio a Roma, perché qualcuno potrebbe dire, ecco, hanno fatto l'anno della fede per fare andare a Roma, o Businista, hanno perso la fede. Abbiamo ottenuto l'effetto contrario, no? Nessuno ti sta dicendo che devi andare per forza a Roma. Le indulgenze le puoi ricevere anche nella tua parrocchia, nella tua chiesa, che poi puoi andare a fare la gita a Roma, perché in questo si risolve, non nel pellegrinaggio a Roma, ma nella gita a Roma, e allora sono problemi tuoi. L'anno della fede vuole aiutarci, se voi leggete, non so se sapete, il Papa per indire l'anno della fede ha scritto una lettera. E questa lettera si chiama la porta della fede, che dice è sempre aperta, non è chiusa per nessuno. La porta della fede è sempre aperta, tutti possono entrarci, come anche tutti possono uscirci se vogliono. Indicendo quest'anno della fede ci aiuta, ci vuole aiutare il Papa e la Chiesa a riscoprire la nostra fede, a riscoprire il nostro battesimo. Vedete, tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi contempliamo, che noi meditiamo, che noi studiamo, che preghiamo, eccetera, eccetera, si basa sul battesimo. Prima di essere prete, sono un battezzato. Come il Papa, prima di essere Papa, i vescovi, prima di essere vescovi, sono battezzati. È quello che ci fa figli di Dio. È quello che ci fa entrare nella Chiesa. È quello che ci permette di dire: ho fede, mi è stata donata la fede, non altre cose. Tutto si basa e si appoggia sul battesimo. Allora, riscoprendo la fede, devo riscoprire il battesimo in quest'anno. E riscoprendo il battesimo, necessariamente devo riscoprire tutti gli altri sacramenti. E riscoprendo gli altri sacramenti, devo riscoprire necessariamente tutta la mia vita cristiana. Perché tutta la vita cristiana si basa sulla fede. Qualche giorno fa il Vangelo, a un certo punto, parlando della ricchezza, gli apostoli dissero a Gesù: Signore, ma allora chi potrà salvarsi? Perché molte volte vediamo che la nostra fede è piccola, è più piccola di un granellino di senape, sicuramente. Ricordate quando Gesù dice: se aveste fede come un granellino di senape, non so se l'avete mai visto il granellino di senape, è invisibile. A Gerusalemme fanno le immaginette, ma ne mettono una trentina sopra, e una trentina ne fanno uno piccolo così, per far vedere almeno, ecco, tutti insieme che cosa sono, no? È piccolissimo. E dice Gesù: se aveste fede quando un granellino di senape, potreste dire a questa montagna: spostati. Bene, proviamo a metterci di fronte, che ne so, al Vesuvio o al Monte Somma o altre montagne che stanno in giro, e a dire: spostati. La montagna la rimane. O qualsiasi altra cosa. Vuol dire che la nostra fede è ancora una fede piccola, 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 piccola. È ancora una fede bambina. È ancora una fede che deve crescere. Perché io devo crescere. Perché la mia vita cristiana deve crescere. E fin qui siamo ancora a livello, ecco, della fede, siamo a livello del Vangelo, siamo a livello di quello che è la base di tutta la vita cristiana. E allora io posso essere portato allo scoraggiamento. Chi potrà salvarsi? Anche gli apostoli se lo sono chiesti: chi potrà salvarsi? Signore, se tu dici addirittura che è più facile che il cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, allora chi potrà salvarsi? Sembra anche chiaro, ecco, la pagina di quel Vangelo, che il Signore non è che si riferisce solamente a quelli che hanno un'infinità di soldi, ma si riferisce anche a quelli che sono attaccati ai propri beni. Molte volte si trovano dei poveri che sono ricchi, perché sono attaccati ai propri beni, o addirittura, peggio ancora, sono attaccati a se stessi, alle proprie idee, ai propri modi di vedere, di pensare. Quel giovane ricco, ricordate, del Vangelo, se ne andò triste perché possedeva molti beni, cioè possedeva se stesso. Era pieno di se stesso, della propria superbia, del proprio orgoglio, che non era capace di vedere oltre, non vedeva al di là di quello che il Signore comunque gli aveva detto. Ed era un bravo giovane. Pensate, era un bravo giovane. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Stiamo parlando di vita eterna, parlando della fede. Che cosa devo fare per la vita eterna? Gesù dice: tu conosci i comandamenti, non uccidere, non rubare, perché noi diremmo così, no? Io non uccido, non rubo, apposta, ne sono 10, non 2, ce ne stanno altri 8. Eppure quel non uccido, non rubo, vi ho detto già altre volte, dovremmo pensarci bene a dire non uccido e non rubo, perché c'è un organo che uccide, e tante altre cose dove si ruba. Quindi non uccide, non rubo, sto a posto. Gesù gli dice e ci dice: tu conosci i comandamenti. E lui dice: sì, è dalla mia infanzia che io li osservo. La stessa cosa che potremmo dire noi: Signore, cerco di osservarli fin dalla mia infanzia. Allora una cosa sola ti manca: vendi tutto quello che hai, cioè liberati da tutto te stesso. È quello di nega te stesso di cui parla ancora Gesù nel Vangelo. Libera tutto te stesso, poi vieni e seguimi. Perché per seguire Gesù bisogna essere liberi. Bisogna essere liberi. Non è vero che il Signore non ci rende liberi e ci incatena attraverso i comandamenti, attraverso i precetti della Chiesa, attraverso tutto il Vangelo e tutte le altre storie belle, come dicono tanti. Ci incatena, non è vero. Il Signore ci rende liberi perché attraverso la Sua parola ci rende veramente uomini. Ci rende persone realizzate, e non siamo realizzati quando invece facciamo tutt'altro. Siamo scontenti, siamo infelici, siamo rabbuiati nel viso, come quel giovane del Vangelo. Se ne andò, ci dice il Vangelo, triste e rabbuiato nel viso, dice, negli occhi. Perché? Perché possedeva molti beni, perché era pieno di se stesso. Non era capace di fare il salto della fede, di fidarsi di Gesù, di dire: io mi affido completamente a te, voglio credere in te, come gli apostoli, sulla tua parola getterò le reti, perché tu me l'hai detto, mi basta, sulla tua parola io getterò le reti, sulla tua parola stravolgerò la mia vita, sulla tua parola io farò tutto ciò che tu vuoi. Questa è la fede. Signore, chi può salvarsi? Signore, allora chi è colui che crede? Gli apostoli? Ed ecco la seconda domanda che noi facciamo a Gesù. Gesù ha fatto una domanda a noi: quando io tornerò nella tua terra o sulla terra, troverò ancora la fede? Poi c'è la domanda che fa Gesù, che facciamo noi a Gesù. Gli apostoli più o meno era un anno e mezzo che stavano con lui, lo avevano ascoltato, aveva detto belle parole, avevano visto i miracoli che egli faceva, moltiplicazione dei pani e dei pesci, avevano risolto il problema del vitto, quello dell'alloggio anche, perché Gesù disse all'inizio, disse: le volpi hanno le loro tane, eccetera eccetera, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, dove si trova là sta. E quindi era grande quest'uomo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha mandato ad annunziare ai poveri la lieta notizia, eccetera eccetera. Oggi questa scrittura si è adempiuta sotto i vostri occhi, è diventata verità. Tutto l'Antico Testamento in Gesù diventa verità, diventa compimento, diventa realtà. Ciò che poteva essere annunzio, immagine, profezia, diventa realtà. E gli apostoli lo avevano visto, e gli apostoli avevano toccato con mano. Probabilmente anche già la resurrezione del figlio e della figlia di Gairo, eccetera eccetera. Ebbene, se ne vengono: Signore, aumenta la nostra fede. Pensate, Signore, aumenta la nostra fede. E lo avevano lì, vivo e vero. E avevano visto quel poco di ben di Dio, mangiò. Signore, aumenta la nostra fede. È la domanda che gli facciamo noi. Signore, aumenta la mia fede. Signore, fa che possa crescere in questa fede, perché io voglio impegnarmi durante quest'anno e spero di impegnarmi durante quest'anno, ma questa porta della fede, come dice il Papa, tu me la devi spalancare ogni giorno. Me la devi donare ogni giorno, perché altrimenti io sono piccolo, non ci riesco. È un atto che io non riesco a fare, attenzione perché mi viene il bello, è un atto che io non riesco a fare se lo faccio da solo. Sapete, no? Che si parla di atti di fede. Quando qualcuno mi ha detto io sono agnostico, io non capivo manco che era agnostico, dico che è sta parola, mo? No, dici io credo solamente a quello che vedo. Allora cominciai a capire, dico povero stupido, perché non è così. Tu non credi solo a quello che vedi. Tu dalla mattina alla sera, io te lo dimostro, fai atti di fede. E questo è vivere di fede. Ti svegli al mattino e tua madre, perché sono i giovani di solito che dicono queste sciocchezze, no? Non sanno manco che significa, che dicono, le cacciano, li leggono su Facebook, perché mo quando voi andate a vedere su Facebook, no, la maggior parte dei giovani c'è lo stato religioso e dice agnostico. E copino Allah senza sapere manco che è, ma tutti fanno così, a già fa pure io così, devo scrivere pure io così. Ogni tanto dimentico questo fatto che... Quindi agnostico. E allora gli dico, guarda, tua madre la mattina ti mette il latte nella tazza, no? È bianco, c'è il sapore del latte, ma sei andato tu sotto la vacca a prenderlo? Dice no. E allora il primo atto di fede che fai al prima mattina? Hai fatto un atto di fede. Quello potrebbe essere latte, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa che ha il sapore e il colore del latte. E così durante tutta la giornata tu fai continui atti di fede. Tu non sei agnostico, tu sei scelto. Ma purtroppo è così. E poi siamo andati avanti. Però vedete, facciamo continuamente atti di fede. E molte volte non vogliamo fare l'atto di fede fondamentale che potrebbe stravolgerci la nostra vita, potrebbe cambiarci la nostra vita, o meglio, non vogliamo farlo come si deve. Se i tuoi atti sono uniti ai miei atti e diventano miei atti, questi atti sono atti divini. Di cosa sto parlando? Del divin volere. Anche l'atto di fede fatto nel divin volere diventa atto di Gesù. È Gesù che crede in se stesso attraverso di me, giustamente. E allora andiamo avanti con il fogliettino che vi è stato donato, la fede nel Fiat. Come vedete, noi diamo sempre un baravise per scagno, si dice a Napoli, no? Andiamo in paradiso per sbaglio, per scagno, stavo dicendo la traduzione. Andiamo in paradiso per sbaglio, pur dando fastidio ai sonni di qualcuno, eh? Perché sono sempre cose un po'
forzate.
No, forzate, chiesti al Signore, il Signore non trova altro momento che la notte per dare queste cose, quindi o la notte o il pomeriggio quando non riposa, no? Ma sei sempre un po' colpa mia. Comunque, la fede nel Fiat, figli del divin volere, la vostra fede, perché deve essere così, ha sfondato le barriere dell'umano, del conveniente, di tutto ciò che è logico secondo il mondo. Vedete quello che vi dicevo prima, no? Io devo mettere scritto così, agnostico, che tutti fanno così, è logico che sia così, o addirittura mi conviene fare così, perché altrimenti se l'amico mio va a leggere e legge, che ne so, cattolico, apostolico, romano, che scuorn, che brutta figura che faccio, quello mi prende in giro per tutta la mia vita. E affonda saldamente le sue radici nella verità immutabile di Dio. Qui c'è San Tommaso, qui c'è la teologia di Tommaso, non può essere altrimenti, perché sapete che la teologia di Tommaso era una teologia rivelata. Lui scriveva davanti al Santissimo Sacramento, scriveva la sua teologia, Tommaso d'Aquino, Se andate a Napoli c'è la cappella proprio dove lui, ecco, scriveva tutta la sua, ha scritto la Summa Teologica, e a un certo punto ha detto: no, basta, non ci riesco più, perché era tanto grande il mistero di Dio davanti al Santissimo Sacramento. E allora, invece di scrivere la teologia, al termine scrisse il Tantum Ergo, questo grande sacramento, no? Ecco, da teologia si trasformò in preghiera e in ringraziamento al Signore, e affonda saldamente le sue radici nella verità immutabile di Dio. Dio non cambia, non può cambiare. San Paolo ci dice: Gesù Cristo, che è Dio, è lo stesso ieri, oggi e sempre. Nei pilastri invincibili che da sempre reggono l'universo e le creature, e non sono scalfiti dallo scorrere dei secoli, né dai mutamenti della storia, né dai capricci delle creature. È importante questo. Dio non si lascia cambiare, non cambia, è immutabile. Egli regge l'universo e le creature, i pilastri invincibili, cioè si parla delle cose di Dio. Regge l'universo e le creature, e questi pilastri, come Dio stesso, non sono scalfiti né dalle migliaia e migliaia e migliaia, dall'eternità degli anni, dei secoli, né da come cambia la storia. Noi siamo in crisi, ma Dio non è in crisi. Meno male, almeno quello. Noi siamo in crisi, ma Dio non è in crisi. Né dai capricci delle creature. Non può arrivare il primo pingo pallina qualsiasi, si alza la mattina e dice: Dio, che ne so, si chiama Maometto, o si chiama Allah, oppure si chiama Geova, oppure tante altre sciocchezze che si possono dire. A questa forza, a questa potenza siete agganciati, aggrappati, e potete in tutta sicurezza porgere all'umanità il gancio salvifico e riconsegnarla alla vita. C'è un'umanità che va verso la morte, c'è una umanità che è morta, e noi abbiamo il dovere, perché lo possiamo fare, di trainare questa umanità. Mi viene in mente, no, quando una macchina va in panne, c'è il gancio e l'altra macchina, ecco, se la porta dietro, la traina. Così dobbiamo essere noi. Così siamo chiamati ad essere noi, se siamo saldi nella fede. Ma dovremmo esserlo. E riconsegnarla alla vita, farla risorgere. Coloro che crederanno in me, dice Gesù, faranno le mie stesse cose, anzi ne faranno di più grandi. Anche risorgere i morti. Attenzione, risorgere i morti non vuol dire solamente, anche quello, ma non vuol dire solamente: uno è morto, alzati e cammina. Ma vuol dire anche farlo risorgere spiritualmente dalla morte spirituale. E qua abbiamo un popolo di morti viventi. Stavo per dire un'altra parola, ma non la posso dire, perché qua, sapete, anche qua arrivano le lettere anonime, no? E ci hanno definito un popolo di zombie. Ma se dico questo pensano che io ce la parola, invece no, ecco, stiamo parlando di tutt'altra cosa. Ma è così, avete presente gli zombie? Quelli sono quelli che si sono allontanati da Dio. Preferiscono, ecco, uccidere l'anima, e quando l'anima è uccisa sei un morto vivente. Quando hai soffocato la tua anima sei un morto vivente. Quando hai detto no a Dio attraverso il peccato sei un morto vivente. Quando hai soffocato quel guardandolo lo amò, fissandolo lo amò, ci dice il Vangelo, che è tuo, di ognuno di noi, e hai soffocato quello sguardo amorevole che ti stava guardando e ti voleva risollevare, sei un morto vivente, perché hai rifiutato Dio. La divina volontà unica difesa in situazioni altrimenti impossibili. Vi consegna un ministero grande e impegnativo, che solo si può compiere rimanendo indissolubilmente uniti a Cristo. La parola indissolubile di solito si usa per il matrimonio cristiano. È indissolubile, lo sapete questo, no? Che il matrimonio cristiano è indissolubile. Cristo nella scrittura, perché quando parla San Paolo parla, è Cristo che parla, usano lo stesso rapporto che esiste tra lo sposo e la sposa, rettamente inteso e secondo Dio. Leggete il libro del profeta Osea, che è qualcosa di eccezionale, il Cantico dei Cantici, che non è un libro sporco, ma è il libro dell'amore di Dio verso la sua creatura. Ebbene, Dio ha lo stesso amore verso la creatura come l'amore sponsale vero, inteso secondo Dio. Quindi l'unione tra Dio e la creatura è una unione indissolubile, indissolubile, nessuno può scioglierla, nessuno può dividerla. E anche quello tra creatura e creatura sposati in chiesa. La divina volontà, unica difesa in situazioni altrimenti impossibili, vi consegna un ministero grande e impegnativo che solo si può compiere rimanendo indissolubilmente uniti a Cristo. Senza di me non potete fare nulla, ce lo dice Gesù nel Vangelo. Nulla, nulla vuol dire nulla, è quello della creazione. Cioè quando dal nulla, da niente, ecco, Dio ci ha creato. Senza di me non potete fare nulla. Con te, o Gesù, possiamo compiere questo ministero grande e impegnativo che siamo chiamati a portare a compimento, rimanendo, ve l'ho detto sempre già altre volte, questo rimanere, no? Rimanere in Gesù vuol dire diventare una cosa sola con Lui. Vuol dire diventare Lui, Lui in me, io in Lui. Non accostarci a Lui, perché noi possiamo anche accostarci a Lui, ma non riconoscerlo. I discepoli di Emmaus. Gesù negli scritti di Luisa fa la differenza. Dice: una cosa è vivere io in te e tu in me, e una cosa è vivere accanto a me. Perché vivere accanto a me, siamo due persone distinte e separate, soprattutto con due volontà diverse. Mentre invece, vivendo io in te, tu in me, diventa una sola volontà. Quindi ecco, indissolubilmente uniti a Cristo. Fede potente, ancorata nello Spirito alla verità, spesa nella carità di Dio e visibile dono di speranza. Vedete come fino a quando Gesù ci invita, che fino a quando siamo su questa terra, dobbiamo camminare nella fede, nella speranza e nella carità. Fede potente, ancorata nello Spirito alla verità. Chi è questa verità? È Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Spesa nella carità di Dio, nell'amore di Dio, è visibile dono di speranza. E poi, ecco, conclude, noi possiamo. Cioè noi, non dice io o voi, noi possiamo. Vi benedico Gesù. Indissolubilmente uniti a Cristo, al suo spirito e al suo corpo e alla Chiesa nella fedeltà alla parola eterna, impegnati ad ascoltare e a comunicare la parola, leggendo la nostra storia oggi alla luce dell'oggi eterno di Dio. Indissolubilmente uniti a Cristo, al suo spirito, al suo corpo, alla Chiesa. Extra ecclesia nulla salus, senza la Chiesa non ci si può salvare. Non lo dico io, lo dice Lui nel Vangelo e dopo.
non ci si può salvare, c'è salvezza. Perché per mille che ce ne sono altri 100.000 che. Quindi non possiamo dire buttiamo tutto via perché mille non vanno bene. Non c'è salvezza. Ci illudiamo solamente di essere nel giusto. Nella fedeltà alla parola eterna, alla parola di Dio, guai, guai a uscire fuori dalla parola di Dio. Ecco perché quest'anno deve essere anche riscoperta della parola di Dio, riscoperta della fede, riscoperta del battesimo, dei sacramenti, riscoperta della parola di Dio. Impegnati ad ascoltare e a comunicare la parola. La parola viene ascoltata, contemplata, meditata, comunicata. Ma comunicata non solo, sapete, no? Con la parola, ma comunicata con l'esempio, col modo di essere, il modo di vivere. Leggendo la nostra storia, oggi, alla luce dell'oggi eterno di Dio, che Dio è l'eterno presente, è l'eterno oggi. Non disse a Mosè, io sono colui che sarà o colui che era. Tu dirai, io sono colui che è. E guardate che non è cambiato, l'abbiamo detto poco fa. Non cambia. Io sono colui che è. Alla luce di questa storia, di questo oggi eterno di Dio, devo leggere la mia storia. Leggere la mia storia vuol dire, ecco, anche farmi l'esame di coscienza, come vi dicevo prima, no? La fede, dov'è sta fede? Che fine ha fatto la fede? La parola come mezzo di contrasto nella storia dell'umanità rende visibili le vie e i sentieri che apparentemente aggrovigliati nel cammino si illuminano di significato come celeste mappa che conduce alla meta. La tua parola, Signore, è luce sul mio cammino. Ricordate il Salmo. La tua parola illumina il mio cammino, la mia strada. È la direzione esatta dove io devo seguire per raggiungere la vita eterna. Non ci sono altre strade. Io sono la via. Vedete come tutto rientra, no? Io sono la verità. Io sono la via. Io sono la via, dice Gesù. E anche, ecco, per arrivare al Padre, io sono la via. E per entrare nel Regno, io sono la porta. Solo da me si può passare. Preghiamo nel divino volere la Vergine Santa, Maria, colei che, ecco, è stata la donna di fede, che altrimenti non poteva fare tutto quello che ha fatto. E non fermiamoci, ve l'ho sempre detto, solamente agli episodi che conosciamo. L'Annunciazione, la Visitazione, la Nascita, Cana di Galilea, la Croce, no? Sì, quelli sono episodi principali. Ma questa c'è stata 33 anni insieme al figlio. E poi dopo, e poi prima. Perché una persona che, ecco, risponde in un certo modo ad uno che ti viene dal cielo a dire guarda che stai per diventare la madre di Dio, vuol dire che aveva già fede, perché altrimenti avrebbe detto ma tu che vuoi, ma vai dove devi andare, vai da qualche altra, ce ne saranno altre, invece no, fiat, si faccia. Ecco perché il fiat di Maria è conseguenza della sua fede, del suo affidamento. E poi i 30 anni di vita nascosta, quante volte ha dovuto avere fede? Perché ve l'ho detto già altre volte, non è che Gesù faceva i miracoli e comparivano i panini o che ne so, quello che si mangiava lì, la verdura, eccetera, eccetera. Questi dovevano lavorare. Se non lavoravano non si mangiava. Quante volte probabilmente Giuseppe è tornato a casa senza nulla, che non è che c'era chissà che cosa, si andavano vicino alla città vicina a costruire eccetera eccetera, perché carpentiere vuol dire era un imprenditore, non è che faceva un po' di tutto, falegname, un po' di tutto, quindi un carpentiere non vuol dire solamente colui che fa il falegname. Faceva tante cose Gesù, Giuseppe. E quindi facendo tante cose, molte volte però può darsi pure che non c'era niente. E la fede di Maria continuava a dire va bene così. Continuava a dire sto bambino, sto ragazzo è il figlio di Dio. Pur ecco con tutti questi problemi e queste. E poi la fede più grande andando avanti quando già Simeone gli aveva detto segno di contraddizione. Quando ho letto adesso qui la parola come mezzo di contrasto, no? Mi veniva in mente proprio questa frase di Gesù, questa frase di Simeone quando gli dice egli sarà il segno di contraddizione, una spada ti trafiggerà l'anima, figuriamoci. Campare per 30 anni aspettando che sta spada trafigga l'anima, quella ti trafigge l'anima ogni giorno, ogni minuto. Penso che le mamme lo sappiano questo, no? Quando i figli, ecco, ci sono problemi, c'è una spada che, ma quando già te l'hanno annunziato, appena nato, una spada ti trafiggerà l'anima, vuol dire che questa spada ha trafitto l'anima giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, comunque si faccia, fiat. La fede di Maria. Preghiamo nel divino volere la Vergine Santa perché la nostra fede cresca sempre di più e si riveli nelle opere semplici del quotidiano come in quelle straordinarie quando il Fiat ci chiama. Ecco, io dicevo l'anno della fede, ma deve essere anche l'anno delle opere, perché altrimenti, ecco, la fede senza le opere è morta, no? Ci dice l'Apostolo. E allora non basta solamente, ecco, fede, sì, va bene, ma devo anche, ecco, portare questa fede nelle opere, e opere di carità soprattutto, nelle opere dove il Signore mi chiama, dove il Signore mi vuole, nel quotidiano, sia in quello quotidiano che nello straordinario, perché molte volte è facile le opere straordinarie, no? Però le opere quotidiane sono quelle più difficili, chi ti sta accanto, chi ti sta vicino, con il tuo lavoro, con il tuo ambiente, giorno dopo giorno, là è tragica dire sì al Signore. Semmai sia al Signore che si manifesta vicino al marito che dà fastidio, si manifesta nel marito che dà fastidio, o nella moglie che dà fastidio, o nei figli che danno problemi, o nei suoceri, nelle suocere, o nell'impiegato allo sportello che ci mette un'ora per far pagare una bolletta. Noi stiamo lì a dare i numeri, invece, ecco, anche in quello si manifesta, attenzione, perché molte volte in queste cose, vabbè, lasciamo stare il Signore, la vita cristiana, no, no, la vita cristiana, ecco, anche lì la dobbiamo dimostrare. Ci concede il Signore uno spirito di prontezza e una risposta senza titubanze come quelle di Maria. E nulla possa offuscare la nostra fermezza nel bene e la testimonianza trasparente della nostra speranza, e così sia.